Il radiogiornale.
Buonasera da Lino Bini. Emirati, Kuwait, Bahrain, Qatar. Si estende la guerra sferrata dalla coalizione israelo-statunitense contro il regime iraniano, che risponde agli attacchi colpendo obiettivi anche in altri paesi e chiudendo lo stretto di Hormuz. E intanto soddisfazione per i risultati raggiunti è stata espressa dal presidente americano Trump, che non esclude sia l'invio di soldati americani in Iran sia tempi più lunghi del conflitto, ben oltre le 5 settimane previste. Momento ufficiale ieri a Bruxelles: la Confederazione e la Commissione Europea hanno sottoscritto i bilaterali 3. E per lo sport, travolta in casa dalla Bosnia per 91-60, la Svizzera del basket è praticamente fuori dalla corsa ai mondiali del prossimo anno. In primo piano anche questa sera la guerra in Medio Oriente per mano della coalizione israelo-statunitense, che si sta estendendo anche ad altri paesi oltre all'Iran, principale obiettivo. Coalizione che non esclude in futuro anche l'impiego di militari via terra e che ha tracciato un primo bilancio positivo di queste 3 giornate di bombardamenti. L'esercito americano ha dichiarato di aver colpito fino ad oggi oltre 1.250 obiettivi militari iraniani, comprese 11 navi. Dal canto loro, le forze militari israeliane hanno annunciato di aver distrutto solo nelle ultime ore una 70 di obiettivi di Hezbollah in Libano. Per tutta risposta, Teheran ha confermato di aver lanciato attacchi e missili non solo contro Israele, ma anche contro obiettivi negli Emirati, Kuwait, Bahrain e Qatar. Intanto Donald Trump è tornato a parlare di Iran minaccia per l'America, sottolineando che l'attacco più importante contro il regime degli Ayatollah, citiamo, deve ancora essere sferrato. Presidente statunitense che si è detto anche pronto ad un conflitto più lungo delle 4-5 settimane previste. E a causa delle crescenti tensioni internazionali, la Francia ha annunciato la decisione di aumentare il proprio arsenale missilistico nucleare. A parlare il presidente Emmanuel Macron, che non ha reso noto il numero di nuovi ordigni per evitare una corsa agli armamenti. Al fianco di Parigi, tra gli altri, pure Londra e Berlino, pronte a collaborare anche a progetti di missili di lunghissima gittata, ha aggiunto Macron. E l'allargamento del conflitto all'intera regione medio orientale preoccupa il Consiglio federale. Il responsabile della diplomazia elvetica, ovvero Ignazio Cassis, come testimoniano le parole raccolte nelle scorse ore a Berna dal nostro corrispondente Alessio Veronelli.
Proprio la regionalizzazione, la scalata geografica del conflitto, che ormai si è esteso a praticamente tutta la regione del Medio Oriente, questa è di gran lunga la più grande preoccupazione.
E la Svizzera cosa può fare?
Continuare a fare ciò che sa fare, quindi offrire i propri buoni uffici, la propria diplomazia della pace, facilitare qualsiasi discussione che avviene luogo e sostenere con aiuto umanitario laddove fosse necessario.
Ignazio Cassis, la Confederazione ha un mandato particolare, quello di potenza protettrice, rappresentando gli interessi statunitensi in Iran. Un mandato che limita il raggio d'azione della diplomazia elvetica?
No, non è il caso. Noi abbiamo questo mandato da oltre 40 anni ed è un mandato che ci permette di creare quel poco dialogo che ancora può essere creato tra Stati Uniti e Iran, e questo lo abbiamo sempre fatto nel frattempo anche attenendoci al diritto internazionale e alle sanzioni dell'ONU che abbiamo ripreso.
Lei ha potuto parlare con il personale diplomatico a Teheran, com'è la situazione?
Sì, ho avuto diversi contatti con i nostri diplomatici nelle ultime ore e la situazione è quella di una paura per i colpi evidentemente di mortaio che si sentono, per le sirene che continuano a suonare che obbligano a mettersi in protezione e per l'incertezza che c'è sull'evoluzione della situazione. Per intanto comunque stanno tutti bene, non abbiamo subito danni, non ci sono vittime, quindi per ora cerchiamo di sperare e pregare che questa durata di attacco non sia eccessiva.
Il consigliere federale Ignazio Cassis al microfono di Alessio Veronelli. E preoccupazione viene espressa da più parti per le migliaia di turisti e residenti stranieri bloccati proprio nell'area medio orientale. Tra loro, ricordiamo, vi sono anche 4.000 svizzeri, 3.000 dei quali si trovano negli Emirati Arabi. Il Dipartimento federale degli Affari Esteri ricorda di essere al lavoro per un loro eventuale rimpatrio, al momento reso difficile dalla chiusura sia degli spazi aerei sia di numerosi scali della regione. E come previsto da più parti, il conflitto in Iran sta facendo lievitare i costi del petrolio anche a causa della chiusura dello stretto di Hormuz da parte dei Pasdarani, guardiani della rivoluzione di Teheran, che minacciano di colpire tutte le petroliere in navigazione. Greggio, le cui contrattazioni ha segnato un rialzo di diversi punti a New York, superando i $71 al barile, diversi esperti prevedono di conseguenza rincari alle stazioni di servizio. Per il direttore di Eve Energy, l'organizzazione degli operatori del mercato petrolifero in Svizzera, la benzina potrebbe raggiungere 2 franchi al litro in breve tempo. E noi cambiamo decisamente argomento. Il Consiglio federale e la Commissione europea hanno firmato nelle scorse ore il cosiddetto bilaterali 3. Stiamo parlando del pacchetto di accordi tra Svizzera e Unione europea, frutto di lunghi negoziati per aggiornare e permettere uno sviluppo delle relazioni bilaterali. Un passo formale ma importante che permette di proseguire la discussione del tema in Svizzera, innanzitutto in Parlamento. Alan Krameri.
5 anni dopo essere stato a Bruxelles per affossare quello che allora veniva chiamato l'accordo quadro, Guy Parmelin ci torna, questa volta per firmare. Ai giornalisti non si presenta più solo e all'esterno, ma negli spazi ufficiali e soprattutto in compagnia di Ursula von der Leyen.
This is great news for the people and businesses in the European Union and Switzerland.
La presidente della Commissione europea ha parlato di ottime notizie per cittadini e economia su entrambi i fronti, perché gli accordi portano a benefici concreti e duraturi, e ha definito equilibrato, corretto l'esito dei negoziati.
Fair balance between both our interests.
Guardando Parmelin, von der Leyen ha detto: siamo vicini per geografia, ma partner per scelta.
Comme vous le savez, la signature d'aujourd'hui n'est pas la fin du chemin.
Meno solenni i toni usati dal presidente della Confederazione, che ha ricordato ai presenti come in Svizzera il percorso degli accordi non sia ancora concluso. Ne discuterà il Parlamento e verosimilmente ci sarà una votazione popolare. Interessante un'aggiunta che ha fatto: sulla base della fiducia ritrovata tra le parti, Parmelin si augura si possano poi trovare ancora soluzioni a tutte le questioni che si porranno.
Entre nous et de trouver des solutions.
Come dire, i negoziati sono conclusi, ma non esclude che si debba ritornare al tavolo per regolamentare dettagli.
Camere federali, ora non ci deve essere nessun termine di prescrizione per un assassinio che oggi decade dopo 30 anni. Anche il nazionale dopo il Consiglio degli Stati ha mosso un passo in tal senso, nonostante il parere contrario della sua commissione preparatoria. Decisivo il voto del PLR, che ha cambiato posizione, adottata pure la modifica dei termini di prescrizione di altri reati, tra cui quello di omicidio, che passerà dai 15 ai 30 anni e lo si torna agli Stati. E sempre il nazionale propone a larga maggioranza una modifica del codice civile per agevolare le adozioni da parte di un coniuge o del suo partner di bambini nati da donazioni di sperma. Scopo principale di tale modifica: garantire ai piccoli una protezione giuridica completa. Il dossier approda al Consiglio degli Stati. Sono emersi nuovi dettagli sull'operazione antidroga internazionale legata alle mafie italiane, che lunedì scorso ha portato all'arresto di 7 persone, 2 delle quali padre e figlio, residenti a Roveredo con un permesso di soggiorno. Le informazioni raccolte dalla RSI, altre 2 persone delle 7 fermate, sempre con un permesso B, vivevano nel comune mesolcinese. Si tratta della compagna del padre 52enne e di un altro uomo, un 44enne italiano. In questi tempi, chi vuole contestare le decisioni dell'amministrazione pubblica cantonale ticinese e degli enti autonomi di diritto pubblico come comuni, patriziati, parrocchi o consorzi, deve inoltrare ricorso al servizio giuridico del Consiglio di Stato. Ma per un ampio spettro della politica ticinese le cose devono cambiare. Sentiamo perché e come con Alain Melchiondo.
Detto in poche parole, in questi casi il Consiglio di Stato funge da primo grado. Il secondo è il Tribunale Amministrativo, il più conosciuto TRAM. Secondo un'iniziativa parlamentare generica del 2021, presentata da Fiorenzo Dadò e allora sottoscritta anche da Lorenzo Ielmini, entrambi il centro, Sabrina Aldi e Boris Bignasca, Lega, Ivo Duric e Laura Righet, PS e dall'UDC Paolo Pamini, la situazione odierna pone problemi dal punto di vista della separazione dei poteri, come ci conferma anche la correlatrice Roberta Soldati.
Il rischio oggi è che il governo fa la sua attività lavorativa e poi anche un ruolo giudicente, ossia si autogiudica. segue il principio della separazione dei poteri. Questo è importante, andare a creare una nuova pretura amministrativa che sarà costituita appunto da un tribunale imparziale e indipendente.
E se il principio è condiviso da tutti, il cambiamento richiederà comunque tempo. L'altra correlatrice, Cristina Maderni.
Il rapporto è quasi pronto, l'abbiamo già discusso sia con gli iniziativisti che con la Commissione e adesso aspettiamo l'opinione sulla proposta dell'articolo costituzionale da parte del Consiglio di Stato.
Il primo passo sarà una votazione popolare, presumibilmente in autunno, per inserire il principio nella Costituzione cantonale. Dopodiché bisognerà istituire il tribunale vero e proprio.
Le notizie sportive con Omar Gargantini.
Partiamo dal basket perché la nazionale svizzera è praticamente spacciata nella corsa ai mondiali dopo aver rimediato la quarta sconfitta in altrettante partite del gruppo D. Rossocrociati travolti in casa dalla Bosnia col punteggio di 91-60 e ovviamente sempre ultimi in classifica. Ad accedere al turno successivo saranno le prime tre del gruppo con Serbia e Turchia prossime ultime rivali che sono anche le più forti. Il commento è dell'inviato Diego Medolago.
Le prime quattro partite di qualificazione ai mondiali hanno dato un esito chiaro. La Svizzera non è ancora pronta per battagliare con le migliori squadre del continente, almeno non in queste condizioni. La doppia sfida contro la Bosnia ha confermato che se i rossocrociati non si presentano al completo, vedasi infortuni di Fofana, Solka, Gravé e le assenze di alcuni possibili protagonisti, è impossibile riuscire a ottenere risultati di rilievo. Non che la Svizzera non ci abbia provato, ma la mancanza di qualità e di continuità si è rivelata un ostacolo insormontabile per Mbala e compagni. Sia chiaro, la campagna non è un fallimento. Dopo tanti anni, la Svizzera ha potuto assaggiare con mano il livello del basket europeo, dopo un lungo periodo in cui era stata costretta a guardare dal buco della serratura. Ma per fare un ulteriore passo avanti servirà qualcosa in più. Prima di tutto un aiuto da parte della federazione. Impensabile, infatti, che un allenatore non sia presente in panchina per due sfide così vitali. Poi, una volta per tutte, riuscire a rendere parte del progetto anche quei giocatori che invece oggi preferiscono disputare i tornei 3 contro 3. Solo così si potrà finalmente uscire dalla mediocrità e ambire obiettivi più importanti.
Passiamo al calcio. Stasera inizia la campagna di qualificazione ai mondiali femminili previsti il prossimo anno in Brasile. Retrocessa nella Serie B di Nations League, la Svizzera, ora affidata allo spagnolo Navarro, deve vincere il girone per poi passare dai successivi play-off. Imperativo cominciare bene a Losanna contro l'Irlanda del Nord. Le altre due rivali del gruppo sono Turchia e Malta, prossima avversaria delle elvetiche sabato in trasferta. Stasera intanto in programma anche l'anticipo del turno infrasettimanale di Superliga con il Winterthur fanalino di coda che riceve il Servetta. In Serie A invece si è completata la 27esima giornata col Bologna che allo scadere ha espugnato Pisa con risultato di 1-0, secco 3-0 dell'Udinese in casa invece con la Fiorentina. Sul fondo della classifica Pisa e Verona con soli 15 punti sono vicini alla retrocessione. Lecce, Cremonese e Fiorentina appaiata a 24 sono le altre indiziate. Alle 21 infine il Como riceve l'Inter per l'andata della prima semifinale di Coppa Italia.
Grazie Omar Gargantini. Prima dei saluti, come sempre, uno sguardo anche alle previsioni meteo di oggi, martedì 3 marzo. Ebbene, in tutto il paese è previsto tempo generalmente soleggiato, al mattino possibili banchi di nebbia sull'altopiano. Guardando oltre fino a sabato, a sud delle Alpi, mercoledì e giovedì soleggiato, venerdì abbastanza soleggiato con nuvolosità ad alta quota a tratti estesa e densa, sabato probabilmente in prevalenza soleggiato con velature ad alta quota. Oltre Alpe, mercoledì e giovedì soleggiato, venerdì e sabato probabilmente abbastanza soleggiato con velature ad alta quota, possibili banchi di nebbia mattutina sull'altopiano. È tutto, prossima finestra informativa su Rete 1 tra poco meno di un'ora. Io vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro una buona continuazione di serata in nostra compagnia.